Ma io vorrei fare un'osservazione, diciamo, un po' più generale, ricordando come nel un certo periodo Berlinguer accusò il Partito Socialista di un mutamento genetico. Noi sappiamo, in questi giorni il Manifesto ha ricordato la figura di Riccardo Lombardi, che è stato il protagonista del primo centrosinistra, in cui si nazionalizzò l'energia elettrica, si introdusse il Servizio Sanitario Nazionale, la scuola media unica e soprattutto lo Statuto dei diritti dei lavoratori, per ricordare alcuni punti essenziali. Sono passati anni, perché erano gli anni 60 e l'inizio degli anni 70, poi si sa come il Partito Socialista si è trasformato sotto la direzione di Craxi in un partito che poi si è suicidato ed è sparito dall'orizzonte politico italiano. Questa accusa di mutamento genetico può essere sicuramente ripresa nei riguardi degli eredi del Partito Comunista Italiano. E comincio da un dettaglio. Se in un partito una persona che aveva condotto a Roma in una lotta contro l'abolizione, il tentativo di abolizione dell'articolo 18, più di 3 milioni di persone, se non ricordo male, Sergio Cofferati, se si riduce ad essere battuto nelle primarie per essere governatore o presidente della giunta regionale ligure da una persona assai sgradevole, sia sul, da tutti i punti di vista, che è praticamente, diciamo, l'erede di Burlando, se questo accade, vuol dire che c'è stata anche una mutazione genetica profonda, anzi profondissima, di quello che una volta è stato il Partito Comunista Italiano. E l'uscita dalla scena, anche se poi credo non continuerà, dati le relazioni internazionali che ha, continuerà comunque a essere presente o in modo esplicito o in modo esplicito di Napolitano, e completa il quadro di questa mutazione genetica, di cui Napolitano è stato, diciamo, uno degli esempi più significativi, no? In sostanza, con il tentativo riuscito di trasformare in una situazione politica difficile il carattere della Presidenza della Repubblica in Repubblica Presidenziale. Ricordiamoci che noi siamo formalmente e sostanzialmente una Repubblica parlamentare, no, sostanzialmente non lo siamo più, perché ormai procedendo per decreti e per voti di fiducia il Parlamento non ha più molta voce. Ecco, Napolitano è questo personaggio che ricorderemo sicuramente per questa operazione che ha portato Monti, Letta e poi
Renzi.
Matteo Renzi a essere primi ministri, tutti e tre senza essere passati per nessun voto elettorale, no? E soprattutto tutti e tre impegnati in una sola e unica direzione, possiamo dire quella di distruggere, continuare a distruggere i diritti dei lavoratori, no? A pieno campo, e quella di favorire le lobby capitalistiche in Italia e in Europa e internazionali, insomma. Quindi sono dei servi, sono stati dimostrati di essere dei servi tesi a distruggere ogni parte del welfare, ogni i diritti dei lavoratori e così via. Ecco, nel caso di Napolitano a questo si aggiunge il ruolo internazionale che lui ha avuto, e in particolare si caratterizza il suo ruolo internazionale per i rapporti con Israele. Ne ricordo alcuni punti, no? Credo che il punto sostanziale è che lui è stato quello che ha avviato il cambiamento nel Partito Comunista, fin dalla seconda metà degli anni Ottanta, da una posizione, non dico filo-palestinese, ma certamente non filo-israeliana, a una posizione decisamente filo-israeliana, filo-sionista. No? E chi lo accompagnò per la prima volta è un signore, Zadiki Singoli, del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente di Milano, che si gloria di questo fatto e che è un signore il quale continua a sfruttare il famoso accordo di Ginevra per fare conferenze, incontri a livello internazionale. E quando cominciò ad avere questi rapporti, dopo che Pajetta all'inizio degli anni 70, in una relazione al Comitato, alla Commissione Esteri del Partito, aveva definito Israele uno Stato coloniale e coloniale lo stesso suo atto di nascita, cosa che ci trova completamente d'accordo, perché è un colonialismo di insediamento, no? Un esempio di colonialismo di insediamento. Siccome i tempi cambiavano, stavano cambiando, no? Si avvicinava il crollo dell'Unione Sovietica, e intanto il nostro ex presidente comincia ad avere dei rapporti tra virgolette culturali con istituzioni israeliane, e in quell'occasione Guido Vallabrega, un docente universitario milanese, presidente o coordinatore della Casa della Cultura di Milano, scrisse un durissimo articolo denunciando questo tentativo. E il titolo dell'articolo era molto chiaro: per arrivare a Washington bisogna passare per Tel Aviv. Bene, Napolitano è arrivato a Washington passando sistematicamente per Tel Aviv, un viaggio un po' costoso, un po' più costoso, ma necessario. E diciamo il punto chiave, il momento chiave in cui ha espresso tutta la sua solidarietà con Israele è stato quando in un giorno della memoria lui ha detto che l'antisionismo è uguale all'antisemitismo. Questa è una cosa molto grave, molto grave, perché è una forma di esorcismo e è un tentativo di mettere il silenziatore alle persone che come noi criticano il governo di Israele, no? E quello che lui disse sono queste parole qui: col vostro appassionato contributo, aveva degli studenti davanti, possiamo combattere con successo ogni indizio di razzismo, di violenze, di sopraffazione contro i diversi e soprattutto ogni rigurgito di antisemitismo, anche quando esso si travesta da antisionismo, perché antisionismo significa negazione della fonte ispiratrice dello Stato ebraico, delle ragioni della sua nascita ieri e della sua sicurezza oggi. Ma si era prodotto in altre uscite abbastanza significative, quando, commentando in occasione del massacro di Sabra e Shatila, una grande manifestazione che si tenne a Torino, diretta, gestita, promossa, animata da Giuliano Ferrara, allora segretario provinciale o regionale, non ricordo bene, del PC, lui ebbe a scrivere: per quanto riguarda una determinata persona, Giuliano Ferrara, ricordo solo che egli si faceva promotore di una causa, la causa palestinese del 1982, che nel partito godeva di una qualche popolarità, ma che non ci avvicinava per nulla alla presa del potere. Che non ci avvicinava per nulla alla presa del potere.
Sì, sì, proprio più chiaro di così, veramente no. Incredibile.
E ci fu un commento durissimo di Isaac Lahor, questo poeta e analista politico israeliano radicale, che sul Manifesto ha scritto una nota dicendo: Machiavelli avrebbe dovuto incontrare sia Ferrara che il presidente italiano per un drink sui fiumi di sangue palestinese. No? Certo. Ora se ne potrebbero citare molte altre di molte altre occasioni in cui ha manifestato questo filo sionismo come filo conduttore della politica estera italiana. Vorrei ricordare, no, il fatto che nell'attacco contro la Libia, 100 anni di distanza dall'impresa coloniale del 1911, è stato lui la persona che ha deciso per l'attacco. E Berlusconi era, come dire, un po' imbarazzato, dati i rapporti che aveva avuto molto stretti con Gheddafi, no? E a eliminare ogni dubbio sull'opportunità di attaccare la Libia e di assassinare Gheddafi fu proprio il presidente. Ecco, questa cosa, insieme a molti altri dettagli, conferma che il presidente Giorgio Napolitano è stato uno dei peggiori presidenti che abbiamo avuto. Non è che ce ne siano stati migliori,
particolarmente
eccetera, ma insomma una figura si ricorda da parte di tutti. Sandro Pertini, insomma, voglio dire, altra cosa, si ricorda che cosa disse di Sharon Sandro Pertini, insomma, dopo il massacro di Sabra di Cetina, disse che un personaggio di questo genere non doveva circolare, no? Non doveva essere un personaggio politico accettato in ogni consesso internazionale.
Certo.
Ecco, e quindi lui termina questo suo mandato extra di 2 anni in più in un momento in cui, diciamo, la situazione politica generale internazionale è gravissima, in cui la situazione politica italiana è gravissima, perché vediamo davanti agli occhi che l'economia, con il 13% di disoccupati, di cui 44% nel mondo giovanile, l'economia non sta facendo nessun passo avanti per recuperare una situazione di questo genere. Nei provvedimenti governativi hanno un contenuto tale da far sperare. No, l'unico obiettivo è quello di ridurre i diritti dei lavoratori e intanto no? Mettere a punto e migliorare gli strumenti di repressione, no? Di cui ha bisogno ogni governo che attua politiche contro i cittadini, certo. Contro gli operai, contro le classi più povere e disagiate.